spavali il quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Madre della Sapienza,
prega per noi.
Allora, continuando in questo cammino che ho immaginato, questo pomeriggio volevo rifarmi ad alcuni passi della scrittura che definiscono in modo per noi un po' inaspettato quella che è la nostra condizione di credenti in Cristo. Mi rifaccio alla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, che voi sapete è il primo documento che ci è rimasto scritto nel Nuovo Testamento, almeno come documento completo. Alcune frasi del Vangelo ci sono su papiri precedenti, ma il documento completo è la lettera di Paolo ai Tessalonicesi dall'anno 50. Inizia, come sempre Paolo, con un rendimento di grazie proprio perché ha annunciato il Vangelo ed è stato accolto. E poi illustra la condizione dei credenti, in questo caso di Tessalonica, in questo modo. Siamo al capitolo 1, versetto 3, e dice: tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Allora elenca quelle che noi siamo soliti chiamare le tre virtù teologali, però non le mette secondo l'elenco che noi siamo abituati a dire: fede, speranza, carità, ma fede, carità e speranza. Non solo, ma queste tre virtù teologali sono caratterizzate da una qualità specifica. La fede deve essere operosa, deve essere feconda. La carità allude a una fatica. E non pensate che è difficile amare il prossimo, eh? Non è questa la fatica, non è questa. Cioè, la fatica della carità ha un significato particolare. E poi, della speranza, si allude alla fermezza. Ma nel testo greco, no, la fermezza indica più che altro la pazienza. E poi, sotto un aspetto particolare, ma andiamo per ordine. Allora, la fede deve essere operosa. Primo significato: la fede non è un'adesione intellettiva a qualche verità. Fosse anche che quel maestro è il figlio di Dio. Fosse anche che lui è davvero risorto. Cioè, la fede non è un'adesione a una certa verità, ma è un'apertura a una prospettiva di esperienza di vita che viene direttamente suggerita da Dio. È quello che dicevo stamattina in riferimento agli averi, no? Cioè, quello che Gesù ci dà è una cosa in più rispetto a quello che abbiamo? Oppure occorre partire dal fatto che quello che ci dà è fondamentale, è essenziale anche per dar senso alle altre cose? Allora, la fede, essendo calcolata come un principio di vita, un principio di esperienza, ha bisogno di essere operativo. Quindi, se la fede non si traduce come dice la lettera di Giacomo, in opere, la fede è morta. Ma in quale tipo di opere? In quale tipo di attività? Il Vangelo di Giovanni continuamente ripete che l'opera che è gradita a Dio è quello di credere nel Figlio inviato dal Padre. Allora, il credere cosa comporta? Il credere comporta l'immissione nello stesso movimento di rivelazione di Gesù che se è stato mandato dal Padre a noi è per mostrare la grandezza del suo amore per tutti. La fede nostra in Gesù o attiva questa dimensione o è morta. Morta nel senso che è vuota, non è feconda, è sterile. Allora, pensate, il principio del bene non è che io sono generoso e poi avrò un premio, ma io faccio il bene perché possa arrivare ai cuori l'amore di Dio in modo che anche loro possano amare Dio. La fede comporta questa apertura di orizzonte in noi e nel prossimo. Quando noi diciamo di credere in Gesù, si allude esattamente a questa operosità. Vale a dire, Gesù parla e opera per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. E così noi, quando diciamo di credere in Gesù, noi diciamo di entrare in questo movimento di rivelazione suo, noi pure, perché sia testimoniato l'amore di Dio a. Lo scopo non è perché io poi riceva un premio, lo scopo è perché tutti possono conoscere l'amore di Dio. Questa è la fede operosa, la fede fronte. E Paolo parla a questa comunità che lui ha, diciamo, ha generato alla fede in termini, come dire, entusiasti. Perché per lui la cosa più bella per la sua vita è quella di poter annunciare che Gesù ci ha mostrato l'amore del Padre. E rivolgendosi ai suoi figli, quindi alla comunità di Tessalonica, lui rende grazie perché loro hanno accolto questo e così vivono la loro fede. Quindi questo è il primo aspetto della fede. Poi parla della carità e abbina alla carità la fatica. Allora, la carità non è la carità dell'uomo per l'uomo, ma è la carità di Dio a cui l'uomo si apre. È la carità di Dio, cioè l'amore di Dio che l'uomo accoglie e che fa riverberare. La fatica non è nel vivere l'amore. La fatica è la condizione particolare in cui l'amore di Dio prevale nella nostra vita, cioè quando quel fratello che noi, a cui noi vogliamo bene ci viene contro, ci diamo una bastonata in testa, allora quello di non rispondere secondo il mondo, quindi mi hai dato uno, se riesco te ne do due, ho perso un diritto, io lo voglio ristabilire, io voglio essere risarcito, cioè io voglio la giustizia come un diritto leso, ripreso. Questo è il mondo. La fatica della carità è, non avviene così, è che tu, mantenendo in quella offesa che ricevi, la dimensione di apertura del cuore all'amore di Dio, salvi te e salvi anche l'altro. La salvezza è sempre di comunione. Ma la fatica è collegata al fatto che questa carità si individua come la carità di Dio in modo particolare quando noi siamo offesi. Cioè quando uno è offeso e fa valere l'amore, gli altri capiscono che attinge questo amore da qualche altra parte. Allora la carità di cui parla Paolo per i suoi, diciamo, figli che ha generato la fede è di questo tipo. Allora, la fatica non è sopportare pazientemente la persona molesta, non è questo, che è già una fatica, ma è come dire, non perdere di vista, quindi accedere sempre a questa esperienza dell'amore di Dio che ci ha raggiunti, in modo da farlo valere quando proprio il fratello, non il nemico, il fratello ti dà una botta in testa. Detto in termini più generali sarebbe, no? È la fatica di portare il male con il bene. È la fatica di cedere i propri diritti per non perdere l'amore. È la fatica di venire offesi e restare gioiosi. La fatica di rivolgere a tutti, senza distinzione, il movimento dell'amore. Questa fatica della carità è direttamente collegata all'esperienza della fede, come ho spiegato prima. Perché se noi non ci aprissimo alla fede in Gesù che ci mostra la grandezza dell'amore del Padre per tutti, noi non troveremmo dove pescare l'energia per vivere così. Invece la fede apre questa possibilità e questa possibilità, diciamo, si rivela proprio quando c'è questa fatica. È un po' quello che San Francesco, no, fa valere con la parabola della perfetta letizia, no? Cioè, dal punto di vista umano, uno che considera le cose da fuori dice, porca miseria, bei generini questi, oppure, guarda un po' lì, sì, credeva e poi alla fine è sbattuto fuori. Dall'esterno si vede questo, non si vede altro. Ma dall'interno, come pensi, se Francesco non perde la letizia proprio quando, diciamo, tutto gli suona contro, allora lui testimonia davvero che l'amore di Dio è davvero più grande. Questo è davvero più grande, è l'unica possibile salvezza del mondo. Altre salvezze non ce n'è. Per quanto noi ci possiamo illudere. Se il Signore non ha cambiato il mondo, non lo cambiamo noi. Non è che noi possiamo adesso, se ci mettiamo ben d'accordo e vogliamo essere generosi nel mondo, il mondo diventa più buono. Un corpo, il mondo resta sempre uguale. Invece, proprio perché il mondo resta sempre uguale, la carne è sempre uguale, noi siamo chiamati a far splendere qualcosa di più grande. Questo più grande viene direttamente da Dio, e noi lo possiamo attingere nella fede in Gesù. I collegamenti sono così. Poi c'è il terzo. Parla della speranza. E della speranza che deve essere ferma. Ma qui, diciamo, chi di voi ha insegnato all'asilo o alle elementari? Se sono visto... dovete insegnare ai bambini come resistere, non so, tipo in un'offesa, in una situazione difficile, no? Adesso in termini, diciamo, di educazione, non so come dire, culturale, non so, no? Non si parla di resistenza, ma di resilienza, no? Il famoso concetto, no, che è legato a un materiale, al materiale. Non so, l'acciaio, la possibilità di piegarsi per non spezzarsi. Allora, l'idea che c'è sotto è quella fede che è operosa in rapporto a far risaltare la carità che viene da Dio, ci custodisce nella condizione di avere sempre l'oggetto di speranza a portata di mano, sempre. Perché ogni prova non è calcolata come o una condanna o una impossibilità, ma come una ulteriore opportunità. Vivere le prove della vita come opportunità significa imparare a reagire alla realtà della vita in funzione di questa cosa grande che si è ricevuta. questa cosa grande non è che fa noi grandi, non sarebbe più evangelico, no? Ma rende noi invincibili, cioè rende noi imprendibili dal male. Questa particolarità, no, della speranza, che è paziente, sarebbe purtroppo noi con l'idea di pazienza è sempre abbinata a sopportare pazientemente le persone moleste, no? Invece l'idea di pazienza dovreste ricorderla come il linguaggio sportivo, il supporter di una squadra. Perde, ma loro sostengono la squadra, sempre, no? Vanno dovunque. Come dire, non temono la sconfitta della squadra, perché loro sono sempre dalla loro parte. Allora, l'essere sempre nella condizione di portarsi bene in ogni circostanza, questa è la pazienza. Questa pazienza non può essere raggiunta se noi in qualche modo condizioniamo il nostro essere a quello che ci fanno gli altri. Pensate solo, non so, al riconoscimento, pensate alla ricompensa, no, che ci viene dagli altri. Più noi dipendiamo da questi, meno saremo pazienti. Meno saremo pazienti, più fragili saremo nel vivere la carità. Più fragili siamo nel vivere la carità, più debole è la fede. Uguale, abbiamo ascoltato le parole di Gesù, di qui escono di là. Oppure abbiamo ascoltato una parola buona, ma non potente. Tutte le parole buone, alla prima prova, vanno via. Se fosse una parola potente, la prova invece la rende ancora più potente. Questi sono i passaggi. Quando Paolo parla dei credenti, quindi del cammino di vita che i credenti fanno, allude a queste tre condizioni. Noi, se siete sinceri, viviamo così? Io penso di no, se siamo sinceri. Quindi, come dire, diciamo delle cose che sono comuni, in testa noi ce l'abbiamo, noi abbiamo in testa cos'è la fede, cos'è la speranza, cos'è la carità, noi in testa ce l'abbiamo, ma il riferimento che facciamo valere per ognuna di queste virtù non corrisponde a quella prospettiva, a quella rivelazione che viene, in questo caso, dalla lettera di San Paolo, ma se leggiamo il Vangelo, dal Vangelo, se ascoltiamo Gesù, da Gesù. Allora, tenete conto di questa cosa. Quando noi conosciamo Gesù, in qualche modo, in un certo momento della nostra vita, prendiamo anche entusiasmo per Lui, ricordate che noi non siamo tabula rasa. Quando noi accediamo a Gesù, abbiamo già una buona esperienza di vita, buona o cattiva che sia, non fa niente, ma ognuno di noi ce l'ha. Quando entra in rapporto con un'altra persona, tutta la propria esperienza di vita, buona o cattiva che sia, entra in gioco. Allora, cosa prevale? La mia o quella dell'altro? Se prevale la mia, per quanta buona volontà io tiri fuori per seguire Gesù, noi resteremo sulla nostra fame. Alla fine siamo frustrati. Se invece, sapendo che noi siamo confrontati con tutta questa, diciamo, esperienza che abbiamo di vita, ripeto, buona o cattiva che sia, però a poco noi ci rendiamo conto che quello che da Gesù viene davvero rappresenta la prospettiva della vita, davvero rappresenta la risposta ai desideri del cuore. Allora a poco tutta questa parte che noi abbiamo accumulato negli anni, sia per il tempo che passa, sia per i rapporti avuti, sia per le circostanze pratiche, no, che noi abbiamo vissuto, non la facciamo valere come primo riferimento. Ma pensate, per quanto noi vogliamo non farlo valere come primo riferimento, state tutte le reazioni istintive che abbiamo, vanno ben al di là della nostra volontà, no? Allora, delle due l'una, o la parola di Gesù arriva alla radice del cuore e che è come, dire, come se frantuma tutta questa, chiamiamola tra virgolette, costruzione, io lo chiamo i nostri filtri che abbiamo, no? Se non frantuma quelli, noi abbiamo, possiamo dire, un bel volere di aderire al Signore, prima o dopo ce lo ritroviamo contro. Prima o dopo, se ne sbattiamo l'anima, detto un parolone. Poi estremamente forse no, ma sotto sotto. Allora qui è questo dove entra la... ma il Vangelo, quando risuona, dice proprio delle cose così ovvie. Quando Gesù parla, dice proprio delle cose così scontate. Allora, noi, quando ascoltiamo, sappiamo cogliere il segreto che la parola di Gesù porta, sappiamo cogliere quel livello di rivelazione proprio, quindi non sarebbe assolutamente una conquista nostra, di rivelazione. Davanti alla rivelazione non si chiede altro se non di stare aperti, nient'altro. Da questo punto di vista Dio è così potente che non chiede a nessuno di noi di essere così o cosò, non importa. Non chiede nessuna condizione previa, ma noi non ci crediamo. Sapete perché? Perché nella vita nessuno accetta di rapportarsi senza una condizione previa. Siccome non fa parte della nostra vita questo rapportarsi in modo così gratuito, non fa parte, giratela come volete, ma è così, non fa parte, allora noi non crediamo neanche che Gesù possa fare questo. La fede consiste proprio nel percepire che la sua parola è davvero potente lì, cioè può attraversare tutti i nostri schemi. Quando parla di speranza e di fermezza si allude alla pazienza, no? Avviene in un momento, avviene, bisogna dire, per un'azione gloriosa o eroica, ma ci vuole il tempo. Allora io penso che è utile rifarsi, tante volte io mi immagino così, no? Allora, supponiamo che io mi percepisca contemporaneo di Gesù, lo ascolto, lo vedo agire, qualche cosa mi colpisce, qualche cosa mi lascia un po' sul chi va là, e comincio a mettere in moto il mio mondo interiore rispetto a quello che sento e che vedo, come tutti gli altri apostoli. In certi momenti sono esaltato, in certi momenti dove vado a finire, però percepisco sempre che c'è qualche cosa di veramente grande, no? Di veramente, tra virgolette, potente. Allora, non perdere mai di vista che anche quando tutto è scuro, tutto è contro, oppure sembra una impossibilità di fare neanche mezzo passo, la sua parola è sufficientemente potente. Quello che hanno fatto i discepoli. Fino alla fine nessun discepolo, a parte sua madre, e forse, almeno nella descrizione evangelica Giovanni, nella descrizione evangelica, e tutti gli altri non sono mai arrivati con una linea retta. Faccio un passo oggi, uno domani, uno dopodomani e arrivo. No, non è mai stato così. A picchi, e poi giù, di qua e di là. Però la linea è sempre verso una direzione. La nostra fede garantisce questa direzione. Se voi oltre la direzione incominciate a giudicarmi cosa ho fatto, cosa non ho fatto, sono capace, non sono capace, siete già belle fregate. Quindi poter intuire insieme agli apostoli di entrare in relazione con questo, diciamo pure, personaggio che si presenta a noi e che ha l'ardire di manifestare il mondo di Dio e ha l'ardire di suggerire che i desideri grandi che portiamo in cuore, solo lui ha la chiave per poterli compiere. Se questo non lo perdiamo di vista, prima o dopo anche noi gustiamo. Ma se scambiate, non so, doni che avete ricevuto oggi come doni che anche domani resteranno, a vostro rischio e pericolo, perché basta una prova nuova che noi tutte le cose che avevamo prima, vanno via. Una volta mi ricordo un ragazzino, ma parla, ma non poteva fare le cose un po' più semplici. Però alla fine, se la vita è questa, e non c'è un altro modo di vivere la vita, perché vogliamo che la vita, che la via o la vita spirituale sia diversa? La vita è così. Allora, tanto vale accogliere le cose come sono, ma dentro quella luminosità che viene dalla rivelazione di Gesù. E questo per appuntarmi sulla descrizione che fa San Paolo. Ma ci sono altri tre passi della scrittura che sono altamente rivelativi di questa dimensione, da una parte, no, di desiderio che noi abbiamo, e dall'altra di frustrazione in cui ci troviamo costantemente. Allora, in un passo della lettera agli Ebrei, siamo al capitolo 6, al versetto 4, è riportata quello che io ho chiamato la definizione di una comunità di credenti. E parlo proprio di comunità e non solo di singoli credenti, no? Però la comunità di credenti è fatta dai singoli credenti, no? E per definire la realtà di vita di questi credenti, l'autore li definisce così: quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono divenuti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio, e noi traduciamo i prodigi del mondo futuro. Ma in realtà non sono i prodigi come i miracoli, ma sono le energie del mondo futuro. Ora, in questo linguaggio si ravvisano i tre sacramenti dell'iniziazione. Illuminati, il battesimo anticamente si chiamava illuminazione. Gustato il dono celeste, ancora oggi nella liturgia bizantina, quando si portano i doni all'altare e poi si consacrano, si chiamano i doni santi, l'eucaristia. Sono diventati partecipi dello Spirito Santo, noi possiamo dire la confermazione, dunque l'essere unti dallo Spirito Santo. Poi hanno gustato la buona parola di Dio. Se avessi letto questa citazione 50 anni fa, per esempio, mi ricordo con mia mamma, che parlava, sì, ma quando leggevano il Vangelo lo leggevano in latino, ma io non capivo niente, e ho sempre desiderato poter capire, ma come si fa in latino? Tra l'altro riporto sempre questa battuta, no, che quando è cambiata la liturgia, no, quindi andando in chiesa, partecipando alla messa in italiano, tu puoi seguire tutto, no? Allora, per mia mamma, che desiderava questo, è stata una benedizione. Cioè, oh, finalmente adesso capisco, no? Una mia zia che non andava mai in chiesa, e dice, prima andare in chiesa almeno c'era un po' di mistero, adesso capisci tutto, cosa vai a fare? Questo per dire. Allora, se noi ci rivolgiamo adesso alla comunità dei credenti, no? Pensate per esempio a partecipare alla messa. Tutti sappiamo che è importante ascoltare la parola di Dio. Non credo che fa più problema questo, no? 50 anni fa si diceva vado a messa oppure vado ad assistere alla messa. Non esiste più nel linguaggio comune questa espressione. Non esiste più. Quindi vuol dire che da questo punto di vista la comunità dei credenti ha accolto questo elemento che era essenziale e che noi avevamo in qualche modo perso per strada, no? Va bene. Ma del quinto elemento, noi che ne sappiamo? Chi di noi in qualche modo sa cosa vuol dire hanno gustato le energie del mondo futuro. Chi ne sa qualcosa? Per esempio, pensate a questa, è una stupidaggine, però fa riflettere. Allora, se io voglio rendere, per dire, bella partecipata la funzione, cosa voglio, di una celebrazione eucaristica, cosa faccio? Metto dei canti, faccio dei gesti che tutti riconoscono, e più sono sentimentali, più tutto è condiviso, no? Allora la domanda è, quando la messa è partecipata così, il valore dove sta? Nella liturgia o nel fatto che ci ritroviamo nei nostri sentimenti? Se noi insistiamo troppo sui nostri sentimenti, vuol dire che la liturgia non ha più niente da dire. E allora cosa ci dobbiamo fare? Allora, quello che è venuto meno, ma viene meno anche nella nostra dimensione poi di cammino spirituale, e corrisponde a quello che dicevo prima, no? Rispetto a San Paolo anche stamattina, è che chi di noi pensa, o adesso esprimo a livello, come dire, intellettuale, no? Secondo la dimensione escatologica, cioè vale a dire, chi di noi vive la cronaca per aprirla all'Eterno, per far sì che nella cronaca della mia storia, della nostra storia, possa splendere qualcosa che viene dall'eternità, cioè che viene dall'alto. Noi al massimo cerchiamo di fare bene per vivere bene la nostra cronaca, ma ho già detto prima che per quanto viviamo bene la cronaca non è mai buona. Il mondo non cambia, anche perché siccome cambiano gli uomini, perché gli uomini non sono eterni, hanno un pezzo di vita e poi scompaiono, ne arrivano altri, questo cambiare gli uomini fa sì che il bene e il male è sempre più o meno allo stesso, nella stessa condizione nel vivere la vita. Allora, il credente deve sentirsi frustrato perché non incide più nella cronaca e non la cambia. Ma se non la cambiate neanche Gesù. Allora, il valore è, ma nella cronaca che io vivo faccio splendere qualcosa che è più grande di me? Ecco questo delle energie del mondo futuro. Ma io credo a questo? Secondo me non ci vediamo. Lo diciamo, ma lo diciamo perché ci hanno insegnato a dirlo. Ma in realtà, in ogni cosa che facciamo, guardate, noi cerchiamo un successo. Se io predico, in qualche modo voglio che voi capiate. E se voi capite e me lo dite, io sono contento. Ma questo è a livello di cronaca. Che ne so io del frutto che ogni cuore riporta per aver ascoltato una parola? Se io dovessi giudicare in base alla... Sì, al ritorno, no? Allora, tante volte sono soddisfatto, non sempre, ma tante volte sono soddisfatto. Ma questa soddisfazione è secondo Dio. Chi lo dice? Noi che ne sappiamo del frutto che una parola porta, quindi lavora il cuore delle persone? Che ne sappiamo? Anche qui faccio una battuta, mi ricordo che quando ero appena stato ordinato, sono andato a casa, si va nel proprio paese a celebrare la prima messa, no? Allora ero un po' più vivace di adesso, la testa funzionava meglio, e quindi ero tutto bello esaltato, no? Allora c'era la prima messa, ho fatto una bella predica, no? Esco e c'è un mio zio che dice, chi capisce il dialetto cubasco? Si dice, no? Com'è che fa bene? Come hai parlato bene, no? Allora io subito, ma che cosa ho detto? Dice, a quale quinto no? Quello non conta niente, l'importante è che sei stato breve. Questo è bello. Allora, la dimensione dell'efficacia è molto molto labile. Ma dico questo come battuta, ma poi pensate, per esempio, volete pregare e poi non sentite quello che desiderate. Spesso la preghiera la lasciate, non dico che non pregate più, però Tutto scivola, no? Le lotte contro i nostri difetti. A un certo punto, ma chi se ne frega, mi prendono per quel che sono. Cioè, tutto è impostato non secondo le energie del mondo futuro, ma secondo il successo di questo mondo. Solo che noi non ci accorgiamo perché lo applichiamo a cose buone. Ma il principio è sempre lo stesso. Allora, questa incapacità, oppure diciamo così, questa difficoltà a essere coinvolti nella rivelazione di Gesù, quindi non solo nelle cose buone che Gesù dice, ma nell'aspetto di rivelazione che quello che lui dice comporta, questa ecco difficoltà, questa specie di veramente, cioè io a certe volte avevo proprio incapacità, come se noi fossimo impossibilitati a questa, è quella che blocca continuamente la nostra esperienza dell'amore di Dio. Bloccando questa esperienza, noi non possiamo attingere alle risorse immense del nostro cuore. Non attingendo a queste risorse, prima o dopo abbassiamo molto, diciamo, la meta, no? Beh, insomma, basta non mettersi due dita negli occhi, via. Ma non ci accorgiamo che più abbassiamo e più viviamo male. Perché la vera risposta al male non sta nel vincere il male, ma sta nel non subirne la violenza. Vale a dire, se io ricevo un'offesa e faccio valere la mia risposta, naturalmente ho ragione, naturalmente con buoni principi, eccetera, ma io faccio valere questa risposta, io non faccio che convalidare la presenza del male. Nessuno di noi si rende conto, ma avviene così. E avvenendo così, è come se si restringe lo spazio di rivelazione di Gesù per il nostro cuore. E noi sempre meno capiamo cosa vuol dire. Sempre meno siamo disposti ad accettare fino in fondo il suo segreto. Non ci si rende tanto conto, ma diventando vecchi si capisce, nel senso che si porta il peso di questo. Poi, dai, ancora 2 minuti, poi si chiudo. Un altro aspetto che lo collega a quello che dicevo stamattina rispetto a quel non esiste una salvezza individuale, no? Non esiste un presentarmi individualmente davanti a Dio. Uno dei passi della scrittura che sono stati sempre presi a immagine della realtà della Chiesa quanto a confessione della stessa fede è il Salmo 86. E il Salmo canta in questo modo: di te si dicono cose gloriose, città di Dio, iscriverò Rab e Babilonia, Rab e l'Egitto, Babilonia, fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Allora, provate a fare così, una specie di esercizio mentale di questo tipo. Calcolate le persone che voi incontrate, oppure che normalmente, diciamo, avete a che fare, no? Nella giornata. Allora, ci sono piccoli, grandi, buoni e cattivi, bianchi e neri, dei disgraziati e di quelli che sembrano buoni. Percepite mai che per poter tenere, no, quell'atteggiamento di carità verso tutti è indispensabile cogliere questo: tutti sono chiamati alla stessa cosa, tutti hanno le sorgenti del loro vivere, del loro essere, nello stesso punto in cui c'ero io. Fintanto che noi non riusciamo a percepire il prossimo come solidale in umanità con noi, noi non faremo molti passi nel cammino verso Dio, perché prima o dopo noi resteremo bloccati in quanto le diversità tra di noi sono tali che sono impossibili da, come dire, da vivere con pace. Anche qui, se non si copre, pensate al famoso comandamento, ama il prossimo come te stesso, non vuol dire amare l'altro come ami te, perché spessissimo noi non amiamo noi stessi. Ci sono molti atteggiamenti di asprezza verso noi stessi. Invece vuol dire l'umanità del prossimo è esattamente come la tua. Fintanto che tu non cogli questa, chiamiamola, identità di umanità, tu non puoi e non potrai vivere in pace. Anche qui, in pace, non è che noi viviamo d'accordo, perché non è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo andare d'accordo. È scritto da tutte le parti che tu devi avere pace con, non che dobbiamo andare d'accordo. Perché andare d'accordo sarebbe una dimensione mondana. Gesù non è andato d'accordo con tutti, ha offerto a tutti la pace. Allora, questo atteggiamento, no, di offrire la pace a tutti, se non è colta in questa dimensione di solidarietà in umanità, pensate ai poveri, come fate a condividere le cose vere? Al massimo vi degnate di fare qualche azione generosa, ma ai poveri non interessa la vostra azione generosa. Certo, ve la chiedono perché loro hanno bisogno, ma la cosa si ferma lì. E se voi la fermate lì, voi non fate splendere nulla di più grande di voi nel mondo. E se non splende nulla di più grande, l'altro resterà nella sua solitudine. Non potrà essere riverberato di qualcosa di più grande anche lui. Allora, questo principio, no, corrisponde al... Ma nella nostra vita di fede, cos'è venuto meno? Io ho parlato, per esempio, con persone che vengono da paesi dove la fede è arrivata da poco, supponiamo 50 anni o neanche, no? Dove ci sono comunità giovani, no? La cosa strana, almeno strana per noi, è che basta riconoscere l'altro della stessa fede e si crea comunione. Da noi è sempre l'opposto. Cioè, più abbiamo la stessa fede, più prendiamo le distanze, cioè, questo ci frega. Cioè, come mai, quando l'annuncio del Vangelo è come se cambia la dimensione interiore delle persone, allora la confessione di fede fa comunione, e fa comunione in umanità. Invece, nelle nostre chiese, è l'opposto. E questo mi dà sempre da pensare. Allora vuol dire, noi, siccome da quanti secoli noi siamo cristiani, abbiamo ereditato una mentalità cristiana, ma è restata proprio un vestito che ci mettiamo e ci togliamo. Non è diventata un'esperienza, diciamo, sorgiva. Ecco perché quando poi ascoltiamo il Vangelo, lo ascoltiamo dentro questi filtri già stabiliti, già, come dire, come determinato. Ma sì, le cose sono così, cosa vuoi? Sono sempre state così, ma è impossibile fare diverso. Ma non si può fare diverso. Sempre così. Da questo punto di vista, noi ascoltiamo la parola di Gesù o facciamo solo risuonare le parole che abbiamo già dentro di noi? Questo è il problema. Allora l'invito è a muovere qualcosa dentro di noi perché possiamo ascoltare veramente quello che Gesù dice, in modo da essere colpiti da quello che lui porta, non da quello che dentro di noi si muove. E poi c'è stato un terzo, ma ne potete trovare tanti nella scrittura. E domani continuiamo.